to advertise your watch or your car. Can't use it to advertise the drink you got at the bar. Can't use my music to
87.9 Radio Onda Rossa sulle note di Loki, sabato 14 maggio 2022. Questa rassegna stampa questa mattina la iniziamo già con una corrispondenza, perché con te ringrazio Michele Giorgio per essere in collegamento telefonico con noi, anche se ti trovi in Italia e non in Palestina. Però volevamo commentare un po' gli avvenimenti di oggi. Oggi il Manifesto apre con un frammento di questo video che è circolato in rete, allucinante, della giornata di ieri, in cui viene caricato dalle forze israeliane, dall'esercito israeliano, dalla polizia israeliana, anche se insomma è tenuta, ha caricato il funerale della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Scusami, la pronuncia va bene. Era stata uccisa mercoledì in Cisgiordania durante un'incursione dell'esercito nel campo profughi di Jenin, dove la tensione cresce. Ucciso un militare di Tel Aviv. Il titolo di apertura del Manifesto è "Intanto in Palestina", con appunto questa foto che ritrae militanti, insomma compagni palestinesi che tengono la bara mentre la polizia carica. Ieri succedeva questo in Palestina. Che cosa, come mai tutta questa violenza? Ti chiedo, Michele, proprio insomma, uccidere a sangue freddo, perché abbiamo visto le riprese video, abbiamo visto, insomma, c'è poco da essere ambigui su quello che è successo alla giornalista di Al Jazeera, che era conosciutissima, insomma, voglio dire, l'esercito israeliano conosce persona per persona chiunque stia in Palestina, quello che fa, quello che non fa, c'è cioè un controllo, quindi sapeva benissimo insomma chi fosse, aveva un giubbetto, è stato sparato con un colpo proprio sotto l'orecchio. A te la parola.
Ma quello che è avvenuto, cominciamo dai funerali di ieri, quello che è avvenuto ieri nei pressi dell'ospedale San Joseph, dove era stata portata la salma di Shireen Abu Akleh da Ramallah, perché ricordiamo che giovedì si sono svolti dei funerali che potremmo definire di Stato, che ha organizzato l'autorità nazionale palestinese nella Mukata, il suo quartier generale, in onore di questa giornalista che era diventata un po' la voce in qualche modo dei territori palestinesi occupati, perché in 25 anni di lavoro Shireen Abu Akleh aveva portato la sua telecamera all'interno di case, in territori, aveva girato la Cisgiordania da nord a sud, da est ed ovest, palmo per palmo, e quindi sicuramente era una figura non solo molto conosciuta ma anche molto rispettata, perché permettetemi qualche secondo in più da dedicare a questa
sì, ci abbiamo tutta la mattinata.
Da dedicare a questa collega che io conoscevo, non eravamo amici, non ci frequentavamo, però ovviamente è una persona che ha incontrato, credo, centinaia di volte in tanti posti quando c'erano notizie, eventi importanti e così. Ecco, era una collega e tra l'altro aveva una caratteristica che a me non dispiace mai nei giornalisti, cioè la riservatezza e il non mettersi particolarmente in evidenza. Era molto nota ma non amava la notorietà, questo l'ho anche scritto, perché secondo me era una sua dote, e quindi non mi meraviglia che poi i palestinesi, al di là del fatto particolarmente grave, tragico della sua uccisione per come è avvenuta, era una persona che sicuramente era un punto di riferimento per giovani e meno giovani in Palestina. Detto questo, dicevo appunto, è molto grave quello che è avvenuto ieri, tant'è vero che addirittura le stesse autorità americane, ricordiamo che Shireen Abu Akleh era anche una cittadina statunitense, oltre che palestinese, e anche le autorità americane hanno criticato queste cariche della polizia al corteo funebre che stava lasciando l'ospedale appunto San Joseph, dove si trovava la salma. E la polizia israeliana ha spiegato il suo comportamento dicendo che attivisti, centinaia di attivisti tra virgolette palestinesi, avevano preso possesso della bara sottraendola alla famiglia che invece voleva portarla in chiesa appunto nella zona della città vecchia di Gerusalemme. È una spiegazione che naturalmente denota anche una mancanza di conoscenza di quella che è la società, la politica, la dimensione sociale del palestinese. E quando ci sono eventi così tragici e soprattutto una persona muore in quel modo ed è considerato una martire, è chiaro che al di là del dolore della famiglia, tutta la partecipazione, tutti coloro,
tutta la comunità,
tutta la comunità cercano di portare, ma non per sottrarre alla famiglia la salma, semplicemente perché ognuno vuole portarla a spalla, vuole omaggiarla. E quindi è successo questo, invece la polizia ha caricato con forza bastonate, manganellate, persino granate stordenti. Sono state delle scene molto molto insomma tristi che abbiamo visto, che avete visto anche voi, perché per fortuna grazie ai social qualcosa su quello che accade in Palestina si riesce sempre a saperlo. E qui veniamo all'altro discorso. Devo dire che oggi concordo particolarmente con l'apertura, il titolo in prima pagina del Manifesto, il mio giornale, perché dice una cosa sulla quale ho fatto da tempo, e intanto in Palestina, perché questo è il punto, non se ne parla più, o se ne parla, io mi riferisco naturalmente ai grandi mezzi di informazione e a quello che è l'atteggiamento dei cosiddetti analisti, che sono soprattutto in Italia, perché permettetemi di dire che in realtà in altri paesi vedo degli atteggiamenti almeno un po' diversi da quelli che percepisco in Italia, e dico si tende a considerare quello che è un conflitto storico in terra di Palestina, che non è mai stato risolto e che viene affrontato da sempre da tutte le più grandi istituzioni e organizzazioni del diritto internazionale, dei diritti umani, con parole estremamente chiare. Abbiamo anche visto che Amnesty International, una delle più grandi organizzazioni mondiali per i diritti umani, che ha costruito una sua credibilità nel corso di decenni, ha rivolto delle accuse molto gravi di apartheid a Israele, questo nei mesi scorsi. Ebbene, di fronte a questo io vedo che soprattutto in Italia c'è un atteggiamento a considerare il conflitto in terra di Palestina come una questione di ordine pubblico, dove c'è Israele che deve tenere a bada questi palestinesi che provocano dei disordini, e anche le morti quotidiane, le confische di terre quotidiane, le demolizioni di case passano oramai così, come se fossero, ecco, demolizioni effettivamente di case abusive, come se fosse a Napoli o a Milano o a Palermo. E quindi non si riesce più a dare un'idea della dimensione politica di quel conflitto e di quali siano i nodi, le questioni vere che vanno affrontate e non sono mai state affrontate. E poi abbiamo queste fiammate, come negli ultimi due mesi abbiamo visto anche degli attentati palestinesi, che dobbiamo ricordare, ci sono stati attacchi all'interno di città israeliane che hanno fatto diversi morti, 17 in particolare, poi ci sono state anche un altro paio di uccisioni, ma abbiamo visto anche una reazione dell'esercito israeliano durissima nei confronti dei palestinesi, con incursioni continue soprattutto nella zona di Jenin, una città che è ritenuta dai servizi di sicurezza israeliani come una fabbrica di terroristi.
Poi diciamo che quest'anno c'è l'anniversario, insomma, ricordiamo che nel 2002, durante la seconda intifada, Jenin è stata quasi praticamente rasa al suolo per la grossa resistenza che ci fu.
Adesso precisiamo, il campo profughi fu raso al suolo per metà. Fatto comunque gravissimo.
No, c'è anche un film insomma di Bakri che racconta insomma Jenin, che tanto è stato anche censurato in Israele.
Vale anche una mia testimonianza personale. Certo. Ricordo che fui lì, insomma, con altri giornalisti entrammo nel campo profughi e rimanemmo a bocca aperta, perché praticamente una metà non c'era più.
Michele, visto che tu ricordi bene, mi ricordo male che anche in quell'anno fu ucciso un giornalista?
Devo essere sincero, non ne sono sicurissimo, ma comunque, partendo dalla storia di Shirin Abu Akleh, dobbiamo dire che giornalisti hanno perduto la vita lì, e non solo giornalisti, ma anche persone che, pur non avendo la qualifica di giornalisti, cercavano di fare il lavoro di volontario, ma anche di passare delle informazioni. Noi non dobbiamo dimenticare, certo, un caso famoso come quello di Rachel Corrie a Gaza, travolta da una ruspa israeliana mentre cercava di impedire una demolizione di un'abitazione, ma abbiamo visto che anche in altre zone della Cisgiordania abbiamo avuto internazionali che comunque facevano un lavoro di informazione attraverso i social e altri modi, che sono stati feriti anche gravemente, in particolare volontari dell'International Solidarity Movement, che più volte sono stati presi di mira. Io ricordo un collega anche della CNN, Ben Vedeman, che venne ferito, non ricordo l'anno, ma anche un giornalista francese. Insomma, non sono mancate le uccisioni. E poi naturalmente non possiamo certo dimenticare l'uccisione di Raffaele Ciriello, il fotografo italiano che appunto esattamente 20 anni fa perse la vita a Ramallah perché fu colpito all'addome da una raffica di mitra sparata da un carro armato israeliano. E tra l'altro la salma di Raffaele Ciriello, lo ricordo ancora molto bene, venne portata nello stesso ospedale dove poi è stata trasferita da Ramallah quella di Shirin Abu Akleh. Quindi è una storia, quella dei territori occupati, che riguarda anche il diritto all'informazione, i pericoli che corrono giornalisti che cercano di raccontare lì dove avvengono le cose i fatti che poi, ahimè, sempre di meno appaiono sui grandi mezzi di informazione, sulle grandi catene di informazione.
Ci sono dei traffici. Sì, vabbè. Prego. No, vai. Poi ti faccio.
No, dicevo, batto molto sull'Italia perché io vedo un atteggiamento diverso da parte dell'informazione, peggiore rispetto ad altri paesi. Prima citavo il caso del rapporto di Amnesty International e qui stiamo parlando, lo ripeto, di una grande organizzazione per i diritti umani, questo al di là del giudizio che ognuno può dare di noi del suo lavoro, però sta di fatto che è sicuramente un'organizzazione molto importante che dopo Human Rights Watch, un'altra grande organizzazione per i diritti umani, e addirittura anche B'Tselem, che è un'associazione israeliana per i diritti umani, ha accusato Israele di praticare l'apartheid contro i palestinesi. Ebbene, in quell'occasione c'è stato un silenzio quasi totale sui grandi mezzi di informazione italiani, che hanno volutamente ignorato, dico io sottolineo volutamente, ignorato quella notizia, che invece altri mezzi di informazione come la CNN, che sicuramente non può essere accusata di essere una TV filo palestinese, ha deciso in quella circostanza di intervistare la direttrice di Amnesty International, facendo domande giornalistiche naturalmente anche particolarmente incisive, però hanno dato la parola alla direttrice di Amnesty International. Io onestamente penso che una cosa del genere non sarebbe mai capitata su nessuna delle nostre grandi televisioni. Quindi credo che il problema dell'informazione, ricordando quello che è capitato a Shirin Abu Akleh, vada sicuramente affrontato rispetto al giudizio e a come si guarda a quella storia della Palestina, che non è di ordine pubblico, non c'è un esercito, una polizia che stanno cercando di tenere le cose sotto controllo, e quindi ci sono queste fiammate come se ci trovassimo nella periferia di Parigi o di un'altra grande città con le forze dell'ordine che controllano dei disordini. No, lì ci troviamo di fronte a un conflitto dove c'è un popolo, quello palestinese, che da decenni e decenni reclama i suoi diritti e non li vede realizzare nessuno più. Quasi nessuno si occupa di loro, cerca di far applicare le risoluzioni, il diritto internazionale.
Michele, ricordiamo, prego. Insomma, siamo anche nei giorni della Nakba a Roma, oggi alle 11, lo ricordo ancora dai microfoni della radio, c'è questo appuntamento a Piazza Montegrappa, proprio davanti alla sede di Leonardo, perché poi diciamo i rapporti che l'Italia ha a livello militare con l'esercito d'occupazione israeliano sono evidenti. Non starò a te a chiederti come viene raccontato la guerra in Ucraina o se questa un'uccisione del genere fosse avvenuta da parte dei russi, perché insomma andiamo sull'ovvio però volevo chiederti un po' due cose. Innanzitutto, in queste ultime settimane volevo capire se in questo c'entrava anche molto, perché Israele è molto coinvolta nella guerra in Ucraina, non soltanto insomma per la componente ebraica, ma anche per ovviamente la componente militare, ma anche per il coinvolgimento che Israele ha sia con la Russia che con l'Ucraina. Se ci fosse, insomma, in questi giorni, perché ci fosse stata questa recrudescenza che di solito avviene a Pasqua, insomma, per essere il mese di maggio-giugno è un mese particolare, insomma, per a parte la Nakba e via dicendo. E quindi se secondo te ci fossero delle correlazioni anche, e calcolando che insomma ieri c'è stato l'ennesimo raid di Israele anche contro la Siria, insomma, in cui sono state ammazzate 5 persone, e mi sembra che ad oggi, e siamo solo a maggio, ci sono già state 12 se non di più incursioni aeree israeliane in territorio siriano.
Ma sono tante storie apparentemente slegate tra di loro, ma che hanno delle connessioni invece. Partiamo dalla notizia di questa mattina per ricollegarci a quello che è accaduto il mese scorso sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. È morto un ragazzo palestinese di 21 anni che era stato ferito alla testa durante appunto scontri con la polizia sulla spianata delle moschee. La polizia nega di averlo colpito, sta di fatto che questo ragazzo non si è più risvegliato dal coma e nelle passate ore è espirato in ospedale. Questo ci riporta a quello che è accaduto sulla spianata delle moschee, perché in occasione delle festività ebraiche della Pasqua ebraica, da alcuni anni a questa parte in particolare, ma soprattutto negli ultimi 3 o 4, organizzazioni dell'estrema destra israeliana religiosa insistono per svolgere questi tour, che loro chiamano turistici, sulla spianata delle moschee. Questa storia oramai ogni anno in quel periodo infiamma tantissimo la situazione e si sa che i palestinesi sono molto legati alla spianata delle moschee, che è il terzo luogo santo dell'Islam, è un luogo altamente simbolico e non solo dal punto di vista religioso per i palestinesi, che sono in maggioranza, lo ricordiamo, di fede islamica, e quindi continua da alcuni anni questa storia delle visite da parte di presunti turisti, che quasi sempre sono invece degli attivisti della destra religiosa israeliana. Al potere in Israele c'è un governo, come quello passato di Netanyahu, che fonda la sua solidità, la sua stabilità proprio sull'appoggio di determinate forze politiche che sono legate alla destra religiosa, al nazionalismo religioso, e quindi la situazione peggiora di volta in volta. Quest'anno le cose si sono complicate ulteriormente, abbiamo detto ci sono stati anche questi attacchi armati palestinesi a Tel Aviv e in altre città israeliane, ed è cominciata poi questa storia in cui, lo ricordiamo, ci sono stati anche degli annunci che hanno infiammato tutta la situazione, come organizzazioni israeliane della destra religiosa che hanno annunciato di voler compiere dei sacrifici rituali come ai tempi del tempio ebraico dell'antichità, lì sulla spianata delle moschee, è un martellamento continuo che genera tensioni costanti. Naturalmente l'impressione che se ne ha all'esterno, e che soprattutto i mezzi di informazione danno, è che ci sono dei fanatici musulmani che vogliono impedire a dei turisti israeliani di visitare quel luogo santo, e non tengono conto che quello un tempo, secondo la tradizione, era il monte del tempio, il biblico monte del tempio ebraico. In realtà è una storia squisitamente politica, che ha a che fare molto poco con la religione vera intendo, di tutte le parti coinvolte, e quindi su questo tentativo di prendere anche controllo almeno di una parte della spianata delle moschee si consuma un'altra tensione fortissima, che poi si unisce a tutte le altre. E naturalmente proprio oggi ricordiamo, ricordavate voi dallo studio, è l'anniversario, il 74esimo anniversario della Nakba, che, lo ricordiamo, è l'esodo di centinaia di migliaia di palestinesi che nel 1948, un po' prima e anche un po' dopo, furono cacciati via dalla loro terra o costretti a fuggire quando è stato fondato lo Stato di Israele. Una storia che evidentemente per noi che viviamo in Occidente non ha nessun significato, ma che per i palestinesi è molto importante, altamente simbolica, e al di là delle manifestazioni che si svolgono in questa giornata, commemorazione per la Nakba, bisogna considerare che un numero elevatissimo di famiglie palestinesi in questa giornata tornano a visitare villaggi, centinaia che furono distrutti in quel periodo, tornano a fare delle gite, chiamiamole così, ma in realtà sono dei tour storici per passare la memoria collettiva tra le varie generazioni, e quindi la memoria della Nakba 74 anni dopo rimane estremamente viva ed importante per tutti i palestinesi.
L'altra domanda era ovviamente rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina. Non so, insomma, posso dire la mia, io appena è scoppiata, insomma, la guerra, e mi aveva molto colpito questa foto, questa che era circolata, questo video di bandiere ucraine al muro del pianto, proprio messe a, a mo di insomma, sulle spalle, quindi anche in, con una chiave molto religiosa, in un luogo che io personalmente, insomma, ho visto anche tante volte, e difficilmente puoi portare bandiere, insomma, di qualsiasi tipo. Mi aveva molto colpita questa, calcolando insomma che poi invece in Israele la maggior parte delle scritte sono in russo, e cioè la, la lingua russa è una lingua importante, e quindi c'è un forte legame con tutta quella parte di territorio dell'est Europa. Quanto insomma anche questo sia legato, ricordiamo, sa, ci sono state tante dichiarazioni di Putin, piuttosto che Zelensky, insomma, è venuta la Knesset. Anche sulla questione ebraica mi sembra che ci sia molto coinvolgimento.
Ma è una storia in realtà un po' complessa, perché c'è un sentimento popolare che chiaramente filo schierato con l'Ucraina, su questo non ci sono dubbi. La maggior parte degli israeliani tifano per Zelensky, però da parte delle autorità, del governo stesso, in realtà Israele è stato uno dei paesi più cauti, dobbiamo dirlo, nei confronti di questo conflitto. Adesso molto meno, ma soprattutto nel primo mese Bennett è andato a Mosca ad incontrare Putin. Israele ha un grosso interesse a mantenere delle relazioni come dire accettabili con la Russia, le ha avute molto buone fino a quando non è iniziata la guerra, perché Putin, la Russia, parlavamo prima dell'attacco in Siria, sostanzialmente da alcuni anni hanno dato un via libera alle forze aeree israeliane di bombardare in Siria. Noi ricordiamolo che in Siria ci sono delle basi russe, soprattutto una base aerea molto importante, l'aviazione russa è stata decisiva per permettere al presidente Bashar Assad di sconfiggere i suoi avversari durante la guerra che abbiamo visto e che ancora vediamo in Siria dal 2011 oggi. Quindi Israele ha cercato di salvaguardare soprattutto i suoi interessi, quindi nel conflitto ha provato ad essere un po' equidistante. Il discorso è che mentre Bennett, che è un ex militare e guarda soprattutto a questi aspetti, e quindi cerca di essere tra virgolette più bilanciato, invece il ministro degli esteri Yair Lapid, che è soprattutto un politico e non ha un gran passato di militare, invece è schieratissimo con Zelensky, quindi fa delle grossissime pressioni, e in effetti ha avuto anche successo, perché poi Israele sempre di più si è adeguato anche alle pressioni che arrivavano dagli alleati americani, e quindi ha preso sempre di più le parti dell'Ucraina e Zelensky. Però fino adesso non so cosa avvenga sotto banco, ovviamente non è che lo vengono a raccontare a me, diciamo che armamenti veri e propri durante la guerra non ne sarebbero stati mandati da Israele, forse prima, probabilmente prima, ma non durante la guerra. Però adesso comincia ad arrivare equipaggiamento per i soldati, quindi c'è un atteggiamento, e l'attacco che è avvenuto la scorsa notte in Siria e quelli immediatamente precedenti per me sono una risposta di Israele, una prova di forza che Israele fa con la Russia, che ha contestato con forza alcune affermazioni, alcune prese di posizione che Israele ha fatto in favore dell'Ucraina, tant'è vero che poi Putin, ad esempio, qualche settimana fa ha espresso solidarietà ai palestinesi per quello che stava avvenendo sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. E vi posso dire che Putin in questi anni
non ha mai preso posizione
esattamente a
favore dei palestinesi. I russi ce li ricordiamo anche a Gaza, insomma, non è che è stata, insomma, sono sempre stati,
sì, sono la politica estera russa, al di là adesso di questa guerra eccetera, negli ultimi anni è stata anche di Lavrov, del ministro degli esteri, amici di tutti e nemici di nessuno, soprattutto lì in Medio Oriente, quindi hanno avuto ottime relazioni con Israele, ma le hanno avute anche con tutti gli altri, tant'è vero che la loro penetrazione in Medio Oriente comunque è stata significativa, così come in Africa. Adesso però le cose stanno un po' cambiando e vediamo, può darsi anche che questo accordo che c'è tra Mosca e Tel Aviv per questa libertà di azione in Siria possa terminare, cessare per la rabbia, diciamo, di Putin e del suo entourage nei confronti del governo israeliano. Ricordiamo che qualche giorno fa c'è stata questa grossa polemica per le dichiarazioni di Lavrov, che appunto ha fatto delle, insomma, un po' di affermazioni forti rispetto al nazismo in Ucraina e rivolto anche delle accuse a Israele, eccetera, insomma, una situazione, e Putin ha chiesto scusa e comunque ha chiamato il premier israeliano Bennett per scusarsi delle parole di Lavrov. Quindi è una situazione, da un punto di vista geopolitico e degli interessi delle varie parti, estremamente complessa. Quello che posso dire in conclusione, per non annoiarvi più di tanto, è che quello che resta è il popolo palestinese che continua a reclamare i suoi diritti e non li vede mai realizzati.
Allora Michele, se ti lasciamo, anche se insomma questa questione delle dichiarazioni di Lavrov, a me piacerebbe tantissimo in futuro, se ti va, di andarle a un po' a commentare e anche ad approfondire, perché la questione della destra ebraica, che evidentemente in questo, insomma, che tante volte è uscita dalle bocche, no? In diverse, anche in maniera opportunista, però insomma sarebbe interessante parlarne, sia per quanto riguarda, perché l'ha tirate fuori Zelensky quando è andato a Knesset, ha parlato dell'Olocausto, l'ha tirate fuori Lavrov.
Non è andato alla Knesset, no, ha parlato
insomma l'ha detta Lavrov, cioè evidentemente al di là, insomma, della propaganda, al di là c'è qualcosa sotto che mi piacerebbe in futuro, non ti voglio tenere oggi, andare ad approfondire, perché gli interessi poi cioè, ci sono e c'è qualcosa sotto evidentemente. No, l'ultima domanda ti volevo fare è, ancora tornando all'omicidio della giornalista di Al Jazeera, concludendo, insomma, perché questo omicidio? Cioè, mi chiedo, cioè, perché è stata una vera e propria esecuzione, no? Cioè, ricordiamo che Israele addestra molto bene i suoi cecchini, difficilmente sbagliano. E quindi io mi chiedo come mai adesso questo omicidio di una cittadina palestina, cioè di una grande cronista, quindi voler infiammare proprio tanto la Palestina, insomma stiamo parlando, io ho visto centinaia e centinaia di testimonianze dei giovani palestinesi, ma anche di insomma anche mondiale e via dicendo, ricordiamo è pur sempre una cittadina statunitense, Al Jazeera, vabbè, tanto i giornalisti di Al Jazeera ne ammazzano a fiumi, però come mai in questo momento questa, io la chiamerei veramente una vera e propria esecuzione, per concludere, insomma, perché un po' mi perplimeva un po' questa accelerazione evidentemente di Israele, c'è un'accelerazione ulteriore, ecco, in un momento in cui si è distratti dall'Ucraina.
Ma guarda, io la cosa, la, diciamo, una spiegazione precisa non ce l'ho e né posso averla, perché non so nella testa dei vari attori di questa storia. Quello che posso dire è questo, che le autorità israeliane, in particolare il premier Bennett e anche il ministro della difesa Gantz, immediatamente dopo l'uccisione di Shirin Abu Akleh, hanno detto che questa uccisione era responsabilità dei palestinesi, cioè dei combattenti palestinesi che avevano sparato in abbondanza contro i soldati israeliani che erano entrati a Jenin, lo ricordo, in copertura di un'operazione di un'unità speciale che voleva arrestare un palestinese. Quindi sono andati molto forti su quella tesi, che però lo stesso esercito israeliano proprio ieri ha ridimensionato, cioè nel senso che, pur continuando a dire che senza l'esame balistico e tecnico del bossolo del proiettile che ha ucciso Shirin Abu Akleh è impossibile determinare chi delle due parti lo ha sparato, però allo stesso tempo, mentre qualche ora prima l'esercito israeliano aveva parlato di impossibilità che i cecchini dell'esercito avessero sparato in direzione di Shirin Abu Akleh perché non era sulla linea di tiro, così questa è l'espressione che hanno usato, invece ieri è venuta fuori un'altra versione, e cioè che, pur considerando, dice l'esercito israeliano, che la responsabilità probabilmente o comunque può ricadere su anche i palestinesi che hanno sparato, però forse potrebbe essere stata uccisa la giornalista da un proiettile errante, così è stato detto, sparato da un cecchino israeliano. Ora, questa tesi è profondamente, seccamente respinta dai palestinesi. Perché? Perché gli stessi giornalisti, e l'abbiamo visto anche che erano con Shirin Abu Akleh, ma abbiamo visto anche i video, ascoltato anche l'audio, si nota che c'è un fuoco evidentemente di un tiratore scelto, di un cecchino, perché non sono
anche perché
razzi,
quelle armi, cioè veramente, cioè io farei anche uno studio su quali sono le armi in possesso dei palestinesi rispetto a quelle israeliane, e anche le precisioni delle armi, perché non basta sparare, cioè ci devi avere anche un mirino particolare per colpire dove è stato colpito, insomma non è che può essere un fuoco così.
Vi dicevo appunto, si sente anche l'audio, sono colpi secchi sparati uno dietro l'altro, non una raffica, che tra l'altro dopo aver preso di mira la Shirin Abu Akleh, non dimentichiamo, è rimasto ferito un altro giornalista, Ali Samoudi, che era con lei, un inviato del quotidiano palestinese Al-Quds, e i soccorritori non riuscivano a raggiungere il corpo di Shirin perché c'erano questi colpi evidentemente precisi, venivano sparati in quella direzione. Ecco, questo è un elemento molto importante che soprattutto i palestinesi sottolineano per dire che non possono essere stati i palestinesi che stavano sparando contro i militari, che usano in genere fucili, mitragliatori AK-47, insomma i Kalashnikov, e che sono ben diversi invece dai fucili di precisione che usano i tiratori scelti israeliani, che, lo ricordiamo, vengono sempre piazzati sui tetti di varie abitazioni a copertura delle incursioni, delle operazioni dei reparti israeliani quando entrano nelle città palestinesi. Io, se posso dire una cosa in conclusione, temo, ahimè, che questa storia non raggiungeremo mai una certezza, un risultato preciso per quanto riguarda la responsabilità, per il semplice motivo che penso che Israele userà come motivazione il mancato esame del proiettile che i palestinesi non vogliono consegnare perché non vogliono collaborare all'indagine israeliana, ma vogliono un'indagine internazionale della Corte Penale Internazionale, mentre e quindi da questo punto di vista credo che non ci si muoverà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il tentativo sarà quello di far cadere nel dimenticatoio anche questa uccisione.
Grazie Michele, ci aggiorniamo per questo, se ti va, in futuro approfondimento su tutte le dichiarazioni, insomma su tutta un po' anche rispetto alla guerra in Ucraina eccetera, sull'assestamento. Grazie tantissimo, grazie. Scusa che ti abbiamo tenuto così tanto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie, ciao. Allora, questa è la rassegna stampa che quest'oggi abbiamo iniziato con una corrispondenza appunto proprio sulla Palestina, ricordandovi che alle 11 c'è questo appuntamento a via Monte Grappa davanti alla sede di Leonardo, proprio in solidarietà contro la politica militarista di invio di armi del governo italiano all'esercito, allo Stato israeliano. E su questa questione poi chiudo, perché insomma, tanto si è parlato dei giornali, sono dei piccolissimi quasi, insomma, molti giornali non aprono, non mettono neanche in prima pagina quello che è avvenuto ieri, gravissimo, della questione dei funerali. Ci sono dei piccoli trafiletti sul Messaggero, sul Fatto Quotidiano, il Corriere, se non mi sbaglio, non ne dice assolutamente niente. Volevo leggere l'unica che un po' scrive due cose decenti, che è Francesca Paci, che spesso si è occupata di Palestina, e la Stampa dedica a pagina 21 una grande pagina, Shirin, l'ultimo affronto. Intitola la Stampa, che ricordiamo comunque, Israele carica il corteo funebre per la giornalista di Al Jazeera, la bara rischia di cadere, il monito della Casa Bianca, scontri a Gerusalemme inquietanti, anche l'Unione Europea condanna, e vengono messe queste foto tratte da questo video veramente allucinante. La linea rossa imposta dall'etica, così ci dice Francesca Paci, la carica, la bara però no,
c'è un limite a tutto, pagina 21 della Stampa, perché l'etica impone una linea rossa, vale a qualsiasi latitudine, le vale soprattutto in Occidente. Quindi considerare anche Israele occidentale. Le immagini della bara con dentro il corpo della giornalista palestinese Shiran Abu Akla, che sotto l'assalto della polizia israeliana si inclina, scivola dalle spalle del fratello Tony e degli altri, tocca terra e poi rimonta per prendere la strada del cimitero del Monte Sion a Gerusalemme, colpiscono, feriscono e offendono. Da due giorni, da quando la 51enne corrispondente di Al Jazeera è stata uccisa da una pallottola in pieno volto a Jenin, la tensione che monta da mesi in Terra Santa si è materializzata, incarnata stavolta in un simbolo potente, una cronista caduta sul lavoro, una testimone per quanto parziale del presente. Di fronte alla parola press, scritta a caratteri cubitali sul purtroppo inutile giubbetto antiproiettili, il mondo ha tirato il fiato. Sono seguite accuse incrociate, rimbalzi di responsabilità, l'apartheid contro il terrorismo islamico, la routine di sempre a polarizzare il conflitto più lungo e più partecipato del mondo. La bara però no, ci deve essere un limite. È come se la figura di Shirin, narratrice di un popolo orfano di narrativa politica, crescesse ora dopo ora molto più iconica da morta che da viva. I palestinesi l'hanno vegliata, pianta incarnata. Israele ha drizzato le antenne della paura, tanto da mandare le forze speciali a Beit Hanina, il quartiere della borghesia palestinese a nord di Gerusalemme, dove vivono i protagonisti, i professionisti, e dove viveva Shirin, per sequestrare le bandiere palestinese dalle finestre a lutto. Tanto da convocare il fratello Tony, appena tornato dal Sudan, per metterlo in guardia dal trasformare il funerale in una manifestazione nazionalista, con tanto di inni e stendardi, pena l'uso della forza. E alla fine l'uso della forza c'è stato. Sostengono gli israeliani che ad innescare l'azione della polizia sono stati dei lanci di pietre, va bene, le solite cose. Replicano i palestinesi che non era necessario schierare la divisione antisommossa a pochi metri dall'ostensione della bara, prova ne sia lo svolgimento pressoché tranquillo del funerale a cariche terminate. Eppure succede ancora lì, terra più insanguinata che santa, nella Gerusalemme contesa per tutti fuorché per la Casa Bianca di Donald Trump, a cui si deve la fuga in avanti nel trasferimento dell'ambasciata e nel riconoscimento della città come capitale di Israele. Succede nel fazzoletto di terra che ha abbandonato definitivamente il sogno dei due stati per due popoli, si stringe intorno ad orizzonti sempre più ottusi tra la deriva destrorza della società israeliana e il territorio dei palestinesi, al richiamo della tribù, il conservatorismo patriarcale e l'Islam più retrivo. Va bene, può darsi che l'eruzione del vulcano tardi ancora un po', può darsi che esploda domani incalzando dalle prime pagine la guerra in Ucraina, ma le cariche alla bara no. Urge dirlo nei giorni in cui sul New York Times rimbalza l'inaspettato riconoscimento del Pentagono al lavoro dei connazionali giornalisti che hanno denunciato le vittime dei bombardamenti americani, perché la cronaca e le critiche aiutano la democrazia. Tocca agli amici di Israele dire che no, il sacrificio delle cariche alla bara di Shirin non è tollerabile, qualsiasi fosse il contesto. Questa, insomma, la Francesca Paci sulla Stampa a pagina 21. E con questo io non so, insomma, andrei a chiudere questa lunga parentesi che abbiamo voluto dedicare ancora nei giorni della Nakba alla resistenza della popolazione palestinese, che con tutto, insomma, che appunto immaginiamo se viene uccisa così da un cecchino una giornalista famosissima, ecco, cosa succede, insomma, a tutti gli altri della popolazione che vivono nella terra di Palestina e che appunto sono totalmente ignorati dalla stampa e dalla politica nazionale loro e internazionale. E ancora uno stacco musicale e poi torniamo, ricordandovi che alle ore 11 c'è questo appuntamento a Via Montegrappa per questa giornata di lotta antimilitarista contro l'invio di armi in Israele.
The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men